this is a group recording, man.
Yeah, brother, like,
solid.
Right on.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father.
5 minuti dopo le 20 Radio Popolare e Popolare Network. Buonasera a tutti voi da Mattia Guastafiero, benvenuti a What's Going On. Cos'è successo oggi in Ucraina? Fino alle 21 insieme per il nostro punto di approfondimento sulla guerra, su tutti i suoi riflessi. Oggi 9 maggio per la Russia era l'anniversario della vittoria sui nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, era una data dal forte valore simbolico, indicata da molti come un momento chiave anche per capire come sta andando la guerra in Ucraina e perché avrebbe parlato Vladimir Putin. Il presidente russo ha tenuto un discorso dalla Piazza Rossa di Mosca e ha detto questo.
In questi giorni voi combattete per il nostro popolo in Donbass, per la sicurezza della nostra patria, la Russia. La Russia ha sempre fatto in modo che esistesse un sistema di sicurezza uguale e indivisibile. Gli altri paesi non hanno voluto ascoltarci perché loro avevano proprio altri piani. È iniziata un'operazione punitiva nel Donbass, un tentativo di distruggere le nostre terre, inclusa la Crimea, e questo creava una minaccia per noi assolutamente inaccettabile proprio vicino ai nostri confini. Giorno dopo giorno la situazione peggiorava, la Russia si trovava potenzialmente sotto un'aggressione, era necessario prendere una decisione unica e inevitabile, quella di difendere il nostro paese.
Questo era l'estratto più significativo del discorso di Putin, abbiamo provato ad analizzarlo oggi e lo faremo anche questa sera. Che cosa ha detto Putin, ma soprattutto che cosa non ha detto, perché anche gli omissis ci dicono molto sulla fase attuale di guerra. Lo faremo insieme ai nostri ospiti nella prima parte di trasmissione, nella seconda invece parola a voi, ascoltatrici e ascoltatori. Vi chiederò se sta nascendo effettivamente un fronte contrario alla posizione degli Stati Uniti sulla guerra, tanto all'estero quanto in Italia. Oggi, ad esempio, ha parlato il presidente francese Macron, lo avete sentito nel nostro giornale radio. Macron ha detto sostanzialmente che la pace non si costruisce con l'umiliazione né di Mosca né di Kiev. Dunque Macron, che ha rilanciato il ruolo europeo nel negoziato, forse anche smarcandosi dagli interessi e dalla posizione di intransigenza di Washington, almeno c'è chi lo ha letto così. Questa richiesta di smarcarsi dalle posizioni degli Stati Uniti si sta emergendo anche in Italia, anche da personalità italiane sicuramente non tacciabili di anti-americanismo né di vicinanza alla Russia. Sto parlando nello specifico di Graziano Del Rio, ex ministro del PD che abbiamo ospitato anche su Radio Popolare, ma anche l'imprenditore Carlo De Benedetti, e nelle loro dichiarazioni hanno appunto rifiutato l'ipotesi dell'escalation. E dunque si sta formando una via, un'altra via più pragmatica per la risoluzione del conflitto, insomma sta cambiando il vento anche rispetto al messaggio bellicista di questi ultimi 2 mesi e mezzo di guerra. Quanta speranza riporre in questa strada e se questa strada avrà effettivamente la forza di imporsi? Queste sono le domande che poi farò a voi ascoltatrici e ascoltatori dalle 20:30 in poi. E allora ci risentiamo tra pochissimo con i primi ospiti, prima ci ascoltiamo questa canzone.
What a life, what a night. What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing.
Don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing.
Don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night. What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay. Yeah, we living this way. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what
Le 20:12 minuti, what's going on? Allora partiamo dal discorso di Vladimir Putin questa mattina dalla Piazza Rossa di Mosca nel giorno della vittoria sui nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Do il benvenuto a Mara Morini. Buonasera Morini.
Ehi, ascoltatori.
Buonasera professoressa, docente di politiche dell'Europa orientale all'Università di Genova. Grazie per essere con noi, una voce che ormai gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno imparato a conoscere. Professoressa, allora partiamo da quello che ha detto Putin. Putin in sostanza ha detto che Mosca ha risposto a una minaccia della NATO diretta ai confini della Russia, un attacco che era stato preparato anche alla Crimea, secondo Putin. L'invasione dell'Ucraina è stato perciò un atto preventivo di difesa. Questo è il messaggio principale che ha voluto Putin inviare all'Occidente. Tuttavia però chi si aspettava annunci roboanti di vittoria o di guerra totale da parte di Putin è rimasto deluso, se possiamo usare un termine così. Forse perché appunto nemmeno Putin poteva non tenere in considerazione l'andamento attuale della guerra sul campo. Dunque lei che idea si è fatto di questo discorso? È stato più un discorso di forza o di cautela da parte del presidente russo?
Direi un discorso che è in continuità con la tradizione russa della celebrazione di questo giorno, quindi non mi aspettavo proclami né di guerra né di tregua o di pace, ma semplicemente una maggiore enfasi su quella che era la situazione attuale, per cercare ovviamente di rinsaldare questa continuità tra la figura del Josef Stalin vincitore sul nazismo e il Putin, Vladimir Putin vincitore su quello che definisce, che ritiene essere il nazismo presente in Ucraina, quindi non mi aspettavo assolutamente nulla di così eclatante rispetto ad altre attese, aspettative, analisi, proprio perché è una celebrazione civile molto sentita dalla popolazione, quindi credo che in realtà abbia semplicemente ripetuto argomenti in linea con quanto è stato sempre detto e affermato in questi due mesi. Ovviamente l'aspetto più interessante interessante avere poi paragonato il sacrificio dell'attuale esercito russo con il sacrificio dei padri e dei nonni di allora, quindi questo direi è semplicemente una chiave domestica di un discorso rivolto molto più alla popolazione russa e meno all'estero.
Esatto, era un discorso molto rivolto all'opinione pubblica interna. Professoressa, poi è interessante anche analizzare le cose che Putin non ha detto, perché ad esempio un ascoltatore mi dice non ha parlato di guerra totale, nonostante tutti i giornali, anche noi nei giorni passati avevamo anche ipotizzato la possibilità che Putin potesse dichiarare la mobilitazione generale. Comunque sia, il presidente russo non ha parlato nemmeno di nucleare, non ha dato inizio ad alcuna escalation, dunque sono tutti degli omissis che non c'erano in questo discorso e suggeriscono che cosa secondo lei?
Suggerisco in realtà una forse poca conoscenza di quello che è il personaggio di Vladimir Putin, i suoi discorsi in questi anni, ripeto, credo che fossero solo delle semplici aspettative da parte occidentale, ma non avevano una ragione di fondamento, anche perché per dichiarare la guerra totale il Presidente della Federazione ha bisogno di un passaggio parlamentare, che ovviamente doveva avvenire nei giorni precedenti, questo non è avvenuto e il Presidente può dichiarare guerra solamente nel caso in cui la Russia venga aggredita in base all'articolo 87,2, quindi ripeto, bastava una conoscenza sia degli aspetti diciamo istituzionali anche della tradizione russa per evitare di creare troppe aspettative attorno a questa celebrazione.
Ma dal suo punto di vista, quello che sta accadendo sul campo, dove sostanzialmente i due eserciti stanno vivendo una fase di stallo, sta facendo entrare la guerra anche in una nuova fase che magari può aprire anche una speranza del margine per una trattativa? Lo stesso Putin ne è consapevole di questo? Che idea si è fatta?
Ma credo che Putin sia consapevole del fatto che dovrà portare avanti ancora il conflitto, che ovviamente è un conflitto che verrà deciso sul piano militare, quindi sul terreno ucraino, però ecco, bisogna essere in due per dar vita ad una tregua, ad un accordo, e Volodymyr Zelensky non mi pare assolutamente che abbia intenzione di arrivare ad un accordo con quelle che sono le cessioni anche di parte territoriale, che adesso è il vero obiettivo di Vladimir Putin, cioè Putin non si può permettere di rinunciare al territorio del Donbass e così forse anche diciamo quella parte di corridoio con la Crimea per raggiungere addirittura la Transnistria, Odessa permettendo, quindi la situazione è sicuramente in parte di stallo, diciamo che più che stallo sta avanzando molto molto lentamente, quindi sono diciamo villaggi nella zona presi da parte dell'esercito russo, alcuni villaggi sono stati ripresi diciamo dall'esercito ucraino, pertanto è veramente una situazione che è determinata dal tempo, come avevamo anche forse annunciato all'inizio di questo conflitto, e quindi un tempo che richiede lentezza ma anche cautela, giustamente come diceva anche lei prima, e una strategia passo dopo passo.
Professoressa, le faccio adesso una domanda che poi rivolgerò anche agli ascoltatori. Come dicevo all'inizio della trasmissione, sono sempre di più in questi ultimi giorni anche le voci che chiedono il ritorno a un tavolo di pace tanto in Italia quanto all'estero, ma anche smarcandosi dalla posizione degli Stati Uniti, dalla posizione più intransigente di Stati Uniti e anche di Gran Bretagna. Macron oggi, non so se ha avuto modo di sentirlo, ha detto che la pace non si può costruire né con l'umiliazione di Kiev né con l'umiliazione di Mosca. Dunque, quanta forza ha questa strada diplomatica di imporsi, se secondo lei c'è la possibilità anche di aprire un'alternativa alla posizione statunitense?
C'è una possibilità, ma tutto dipende dall'Unione Europea, quindi bisogna vedere la capacità anche del presidente francese Macron di trovare una coalizione che sostenga questo, ed effettivamente si tratta anche di capire ad esempio l'incontro tra il nostro capo del governo Draghi e il presidente americano Biden, se andrà appunto nella direzione diciamo della strategia di Macron oppure nella direzione di rafforzare quella invece che è la strategia americana, ovvero di una vittoria sul campo, come dicevamo prima, e di una sconfitta della Russia di Putin. Quindi è una situazione ovviamente che denota ancora di più una problematicità e una debolezza politica dell'Unione Europea, quindi questa effettivamente è l'occasione ecco per dimostrare che c'è anche una, al di là di ovviamente del condividere il sistema di alleanza del Patto Atlantico, ci mancherebbe altro, non deve essere messo in discussione, ma certamente una questione politica di non poco conto. conto, e quindi è l'Unione Europea che insomma deve portare avanti anche un discorso diplomatico a questo punto.
E staremo a vedere se sarà così dunque. Grazie professoressa, grazie per essere
grazie
stata con noi, a risentirci.
A presto, arrivederci.
Era Mara Morini, docente di politiche dell'Europa orientale all'Università di Genova. Allora, abbiamo analizzato il discorso di Putin in ottica esterna soprattutto, ma internamente, dicevamo, lo stesso presidente russo ha voluto mandare un messaggio ben preciso alla sua nazione, alla propria popolazione, all'opinione pubblica russa. Che tipo di messaggio ha voluto mandare? Noi lo abbiamo chiesto a Mattia Bagnoli, che è giornalista dell'ANSA e per tanti anni è stato corrispondente da Mosca per l'agenzia e autore del libro Modello Putin. Ascoltiamo allora Bagnoli.
Putin in questo messaggio ha in realtà affrontato temi molto noti all'opinione pubblica russa e li ha mescolati sapientemente nella narrativa attuale del Cremlino, che è fondamentalmente quella: non avevamo altra scelta. Infatti lui ha parlato di un'operazione costruita dalla NATO che stava per scatenarsi contro la stessa Russia, e dunque l'operazione militare russa in Ucraina è di fatto una guerra difensiva, e questo chiaramente va nella direzione di autoassoluzione dell'anima russa in questo momento, che dunque non deve sentirsi in colpa per ciò che sta accadendo in Ucraina, perché non è una guerra di conquista, non è una guerra imperialista, ma bensì è una guerra di difesa. E poi c'è il tema chiaramente della lotta ai nazisti. Sono il legame fra il passato e il presente, quindi così come i nostri nonni ora, anche noi stiamo facendo la nostra piccola lotta ai nazisti e neonazisti che continuano a premere alle porte della Russia. Dopodiché c'è anche questo passaggio: oggi stiamo combattendo, anche voi state combattendo per la Russia, che si difende nelle sue terre storiche. Putin in questo momento sta parlando della Crimea, del Donbass, che chiaramente sono le terre ucraine, però calca la mano su questo messaggio, cioè il fatto che la Russia in qualche modo è stata fregata nel momento in cui si è disgregata l'Unione Sovietica e che altri paesi hanno avuto in dono terre che in realtà non gli spettavano, perché erano terre russe che poi con l'Unione Sovietica sono state passate ad altre repubbliche. È una lunga questione questa che Putin ha in testa, cioè lo dice da anni fondamentalmente, ma qui è ripetita iuvant, e in qualche modo ai russi questo va spiegato, perché altrimenti non capiscono o non possono anche scordarsi più che altro il motivo per cui il Cremlino fa queste scelte azzardatissime. Ultimo punto che io ho visto è la dimensione culturale, la dimensione diciamo valoriale, perché Putin ha parlato di noi, al contrario dell'Occidente, abbiamo ancora a cuore i valori tradizionali, abbiamo ancora a cuore la famiglia, la fede, gli usi e i costumi dei nostri avi, non come l'Occidente debosciato, che invece sta facendo carne di porco di tutto ciò.
Ponendo l'enfasi appunto sulla difesa nei confronti della NATO, ha voluto anche in qualche modo preparare la popolazione al fatto che questa sarà una guerra lunga, e in questo modo anche proseguire nella sua politica interna di limitazione delle libertà, del dissenso.
In realtà questa guerra per noi inizia ora, però per la Russia e l'Ucraina inizia ben molto tempo fa, cioè inizia nel 2014 di fatto, per cui in realtà l'idea di attrezzarsi a un lungo periodo belligerante forse ci sembra quasi più nuovo a noi che a loro. Certo è che si inserisce, non fa male, non dà fastidio, perché una popolazione mobilitata pienamente, chiaramente è una popolazione che si abitua al concetto di guerra permanente e quindi accetta ancora di più tutto quello che si deve accettare in tempi di guerra, considerando poi che tutto questo avviene senza soluzione di continuità per la Russia per diciamo il periodo del Covid.
Era Mattia Bagnoli, corrispondente per tanti anni dell'ANSA da Mosca. Chiudiamo qui la pagina dedicata al discorso di Putin. Dopo riprenderemo invece la parola con voi per analizzare se si sta formando effettivamente un nuovo fronte pragmatico per la risoluzione del conflitto in Ucraina, smarcato anche dalle posizioni degli Stati Uniti. Questi sono i The Smile, Free in the Knowledge. Thank you.
One day this will end. Free in the knowledge that everything has changed. This was just a bad moment. We were
questi erano i The Smile, Free in the Knowledge, il progetto guidato dai membri dei Radiohead, Tom York e Johnny Greenwood. Allora, fra poco andiamo in pubblicità, ci prendiamo giusto un minuto, ma poi come promesso torneremo a parlare con voi e parleremo di quelle che sono state sostanzialmente le parole oggi di Macron, ma non solo, anche le parole di altri esponenti, anche italiani, nei giorni scorsi, che stanno cercando di dipingere, disegnare forse un'altra via per la risoluzione del conflitto, una via che riporti in qualche modo l'Unione Europea ad avere un ruolo di primo piano anche per costruire un negoziato di pace con Russia e Ucraina. Insomma, sta cambiando il vento anche rispetto al messaggio bellicista che ha comandato in questi ultimi due mesi e mezzo di guerra, un messaggio bellicista che è stato attaccato, scardinato soltanto dal movimento pacifista. Forse anche nell'establishment, se vogliamo usare questo termine, il vento sta cambiando. Questa è la domanda che io giro a voi tra pochissimo, dopo la pubblicità, sempre qui su What's Going On, fino alle 21 insieme. Allora, ancora un minuto di pubblicità e poi torniamo insieme.
Hey, what's happening?
Brother, what's up?
Hey, how you doing? Party, man.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying.
20 e 30 minuti, What's Going On, rieccoci. Bentornati a tutti quanti voi, seconda parte di trasmissione per discutere insieme a voi. Vi ricordo i contatti per intervenire insieme a me questa sera: 02 33 001 001 per le telefonate in diretta, 331 62 14 013 per gli sms o i telegram, diretta a @popolarenetwork.it se volete inviarci una mail. E dunque, come vi dicevo, sta nascendo, si sta formando un nuovo fronte che spinge per la risoluzione della guerra in Ucraina, che vuole portare le parti a un accordo di pace, oppure no? C'è insomma finalmente un'alternativa pragmatica all'escalation che si sta smarcando dalla posizione più intransigente degli Stati Uniti. In sostanza sta cambiando il vento rispetto anche al messaggio bellicista imperante sui quotidiani, non solo nell'opinione pubblica, in questi oltre 2 mesi e mezzo di guerra. E quanta speranza, quanta forza ha di imporsi questo nuovo fronte se si sta formando? Di questo parliamo insieme allora nel microfono aperto, perché, come vi dicevo, non so se lo avete notato, ma negli ultimi giorni sono sempre di più le voci critiche verso l'atteggiamento intransigente che vuole lo scontro contro lo scontro di Gran Bretagna e Stati Uniti. In Italia, ad esempio, lo hanno detto chiaramente prima Graziano Del Rio, ex ministro del Partito Democratico, che anche noi abbiamo ospitato qui a Radio Popolare. Poi l'ha detto anche Carlo De Benedetti. Carlo De Benedetti, l'imprenditore, in una intervista al Corriere ha detto questo: oggi noi europei non abbiamo alcun interesse a fare la guerra a Putin, gli interessi degli Stati Uniti d'America e dell'Europa divergono assolutamente. E dunque Del Rio e De Benedetti sono entrambe voci che di certo non possiamo, non possono essere tacciate né di anti-americanismo né di filoputinismo. Sono due pragmatici rappresentanti dell'establishment italiano, politico ed economico, e hanno detto queste due cose. Oggi anche un'intervista di Letta, sempre al Corriere, ha più o meno andato nella stessa direzione, ha detto che bisogna costruire la pace. Un'intervista più sfumata questa di Letta rispetto alle posizioni dei due rappresentanti che vi ho citato invece. Non sono solo loro, naturalmente anche all'estero. Oggi, forse lo avete sentito, ha parlato il presidente francese Emmanuel Macron.
L'Ukraine, par son combat et son courage, est d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre Union.
Il presidente francese ha rilanciato il ruolo europeo nella crisi ucraina. La pace non si costruisce con l'umiliazione né di Mosca né di Kiev, ha detto Macron, e poi ha aggiunto: per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea serviranno decenni. Queste erano le parole da copertina di Macron, però per l'analisi del suo discorso vi faccio ascoltare Francesco Giorgini.
Il presidente francese torna sulla scena europea ed internazionale dopo la parentesi elettorale. Qualche giorno fa con una nuova telefonata a Putin dopo oltre un mese di silenzio, e oggi con il primo discorso sull'Europa dall'inizio della guerra in Ucraina. Macron parla del futuro dell'Europa, ma ne parla a partire necessariamente dal presente, che di quel futuro è l'ipoteca sanguinosa, la guerra della Russia all'Ucraina. E se il punto di partenza è indiscutibile, il sostegno ai fratelli ucraini aggrediti, il punto d'arrivo per la pace, dice chiaro Macron, non può essere l'umiliazione della Russia. Perché la geografia non si cambia. E dopo la guerra, quando russi e ucraini negozieranno, spiega Macron, secondo le loro condizioni un armistizio, bisognerà trovare un modo di convivere pacificamente, in sicurezza, da buoni vicini con la Russia. E se il sostegno all'Ucraina è certo senza se e senza ma, Macron ripete anche forte e chiaro: l'Europa non è in guerra contro la Russia. Macron prova ad esorcizzare lo spettro di una nuova cortina di ferro tra Europa e Russia e di una nuova corsa di armamenti per i prossimi decenni. Per farlo propone una comunità politica europea aperta a tutti i volenterosi, aperta dunque domani, possibilmente alla Russia, guerra finita, ma anche all'Ucraina, che non potrà fare parte dell'Unione prima di aver compiuto il lungo percorso istituzionale canonico. Detto altrimenti, al di là della forma, il messaggio di Macron ricorda che senza negare la realtà lacerante della guerra, l'obiettivo dell'Europa è la pace e non la distruzione della Russia. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
E questa era l'analisi del discorso di Macron. Dunque, sta cambiando il vento, lo chiediamo al primo ascoltatore. Ciao.
Ciao, buonasera, sono Roberto.
Ciao Roberto.
Allora, io volevo rispondere alla tua domanda brevemente, ma su tre dimensioni diverse. La prima, quella italiana, mi ha fatto molto comodo che tu mi hai citato quelle tre voci autorevoli che hai detto tre minuti fa, perché io non sapevo assolutamente a chi facevi riferimento quando dicevi che c'era una posizione che voleva prendere le cose in modo più pragmatico. Quello che vedo come limite sempre nell'ambito italiano è che comunque c'è Draghi al governo, c'è Finmeccanica, c'è Leonardo e c'è comunque che siamo sempre la portaerei della NATO nel Mediterraneo, quindi abbiamo sempre questa sovranità limitata. A livello europeo invece vedo la Francia che si rafforza della rielezione di Macron e tra l'altro penso che molti dei voti che sarebbero potuti andare all'estrema destra sono andati a lui e anche da sinistra per la sua posizione tranquilla più o meno nei confronti dell'Ucraina e della guerra, cioè del conflitto armato con la Russia. E poi c'è la terza dimensione che è quella mondiale e che la Cina per ora rimane a guardare ed è abbastanza timida sulle cose. Che ci sia un nuovo approccio più pragmatico secondo me è sempre quello vecchio che risale alla seconda guerra dell'Iraq e che si è rafforzata col fiasco degli Stati Uniti in Afghanistan e qui concludo. Ci stiamo semplicemente rendendo conto che gli interessi degli europei divergono sempre di più da quelli degli Stati Uniti e che quindi le fondamenta della NATO stanno scricchiolando e che si dice insistentemente facciamo un sistema di difesa europeo e per di più la cosa incredibile è che ieri o l'altro ieri c'è stato il presidente Zelensky che si è aperto a una possibilità di negoziato senza parlare della Crimea. E la NATO subito ha detto no, la Crimea non l'accetteremo mai e poi mai. Io credevo che il conflitto fosse fra Ucraina e Russia, non fra Russia e Stati Uniti per la questione della Crimea.
Stoltenberg ha detto quelle cose in un'intervista al giornale tedesco Die Welt, ma poi ha precisato naturalmente all'interno dell'intervista che
sì,
spetta
la
a Kiev.
Rimane comunque in mano a quella Ucraina.
È giusto specificarlo questo.
Sì, però comunque la NATO ha tirato fuori un gesto che ha prevaricato le volontà di quello che è lì per offrire anche soluzioni pragmatiche. E invece la NATO ha buttato benzina sul fuoco. Comunque, in conclusione, le visioni pragmatiche sono sempre quelle francesi e quelle tedesche, come ai tempi della seconda guerra d'Iraq.
Ma la domanda fondamentale è se le visioni pragmatiche francesi e tedesche hanno la forza di imporsi sulle visioni americane oppure no?
Ecco, secondo me è indirettamente proporzionale a quanto la Russia continuerà a trovare ostacoli sul percorso di Odessa e della Transnistria.
Quindi è sempre il campo a comandare, dici?
Più... Dimmi?
È sempre il campo a comandare poi quello che sono
sì,
i tavoli diplomatici.
Più la Russia sarà in difficoltà, più le voci pragmatiche saranno ascoltate. E ci si smarcherà sempre di più dagli Stati Uniti che rimarranno gli unici a buttare benzina sul fuoco perché è quello che gli interessa veramente.
E quindi tu sei dell'idea che queste voci si sono sollevate in questo momento perché sono passati 2 mesi e mezzo di guerra, prima non potevano sollevarsi?
Beh, c'è anche stato, come ho detto prima, il rafforzamento del mandato di Macron.
Ah beh sì, certo, cioè, assolutamente.
Sì, c'è stato quell'aspetto lì e c'è stato anche l'aspetto per cui credo che Biden stia un pochino perdendo la misura della retorica che deve saper tenere salda in questi momenti e sta dimostrando di non essere capace di farlo.
Ultima cosa
invece,
che ti chiedo,
dimmi,
prima di
dimmi.
Lasciare spazio a un altro ascoltatore, perché hai detto una cosa interessante riguardo al fronte italiano, no? Nelle tre dimensioni che tu hai analizzato.
Sì.
Hai detto c'è Draghi in Italia, c'è Leonardo Draghi che andrà domani da Biden a Washington per la sua visita ufficiale. Dunque cosa intendi dire? Intendi dire che finché è la posizione di Draghi, cioè che la posizione di Draghi rimarrà sempre la stessa che abbiamo ascoltato in queste settimane, quindi una linea comune con Biden e non con Macron?
Non lo so, ma sono sicuro che sarà sempre l'amico più fedele nell'ambito NATO in Europa per gli Stati Uniti, perché non ci sono margini per il momento di manovra, almeno nella testa di Draghi, per la dipendenza del gas, per il fatto che comunque non possiamo permetterci di avere l'industria che ha dei potenziali in questo settore bellico, purtroppo siamo cinici, diciamocelo, e secondo me lui non perderà l'occasione, come non l'ha fatto con lo Yemen, per esempio.
Anche se però sappiamo che gli interessi italiani non sono gli interessi statunitensi, come ha detto De Benedetti, questo va, dovrebbe avercelo chiaro anche Draghi.
Come ti ho detto anch'io prima, ma il problema è che noi siamo i più ostaggi di tutti in Europa degli Stati Uniti. La Francia gollista dei margini molto più ampi, la Germania se continua a rimanere a braccetto con la Francia pure, l'Inghilterra ha perso peso nell'Unione Europea e magari ne sta guadagnando nella NATO, quindi almeno se io la vedo così.
Ti ringrazio, come ti chiami?
Roberto.
Ciao Roberto, grazie mille per aver chiamato, ciao.
Grazie a te, ciao, buonasera, ciao.
Ciao, 02 33 001 001, altro ascoltatore o ascoltatrice, ciao.
Pronto, ciao.
Sei tu, come ti chiami?
Ciao, sono Sergio.
Sergio,
ho trovato
prima di tutto, sta cambiando il vento, è questa la domanda di fondo. Hai questa sensazione?
Ma secondo me un po' sta cambiando perché forse gli europei si sono accorti, o almeno alcuni europei si sono accorti, che gli Stati Uniti ci stanno usando per fare guerra alla Russia in modo trasversale. Ci abbiamo la carne da macello che sono gli ucraini, poverini, e poi ci abbiamo gli europei che facciamo le sanzioni, facciamo questo, facciamo quello, lo paghiamo noi tutti, no? Nel senso, bollette più care, tutte le aziende non vendono più in Russia, la mia azienda ad esempio ci ha messo in cassa integrazione perché praticamente il 40% del nostro fatturato era russo.
No.
E noi adesso non ce
cosa
la facciamo.
Cosa fai? Scusami se approfondisco la tua vita personale, ma è interessante. Questo.
Cinema, prodotti cinematografici. E noi avevamo aperto tantissime sale cinematografiche in Russia, quindi vivevamo vendendo i prodotti, ricambi, le tecnologie migliorate e tutto, e da quando c'è questo embargo fermi, anche perché fra l'altro loro pagavano prima di altri, cioè, ad esempio la Fininvest con cui noi lavoriamo ci paga 180 giorni e questi pagano il giorno prima di portar via la merce.
E la maggior parte delle vostre commesse era con la Russia?
40%,
hai detto.
Quindi sai com'è stato fermo il cinema qui in Italia e in Europa per via della pandemia, là al cinema ci andavano lo stesso, vabbè. E comunque al di là di questo piccolo fattore, l'analisi che ha fatto il ragazzo prima di me l'ho trovata molto lucida e molto intelligente. Noi europei forse qualcuno si sta iniziando a chiedere ma cavolo, gli americani parlano bene, sono dall'altra parte del mondo, è vero, ci hanno messo un mucchio di soldi, cioè, però è la loro guerra personale con la Russia che hanno rinviato praticamente dalla seconda guerra mondiale in poi, visto che non possono farlo alla Cina, iniziamo dalla Russia. Io spero che la Russia si indebolisca un po' e che vada al tavolo delle trattative, ma solo un po', cioè nel senso che non possiamo permetterci di avere poi ai confini con le nostre nazioni, a me della NATO non mi interessa, avere un paese umiliato e tra l'altro che ha una potenza nucleare che sarà quel che sarà, ma è mostruosa, cioè parliamoci chiaro, finché parliamo di guerra di carri armati e tutto, tutti ci stiamo, ma se mai dovesse succedere una cosa del genere, non vince né l'America, né la Russia, né la Cina, non vince nessuno, quindi secondo me dobbiamo riuscire ad arrivare ad avere quel pragmatismo.
Macron è l'uomo giusto dal tuo punto di vista?
Beh, Macron ha detto delle cose giuste, l'uomo giusto non lo so, ha detto delle cose giuste, ma non è un uomo solo che può portare avanti questa cosa qui. Ad esempio paesi come la Spagna, non ne ho mai sentiti parlare, ad esempio, che non è un paesino, non è il Belgio grande così.
Sì, non fa parte del G7 però.
Sì, però rimane il fatto che è un paese che è europeo, cavolo, o no?
Sì, sicuramente. Non so quanto peso abbia effettivamente nelle discussioni, nei tavoli, anche dal punto di vista internazionale.
Ma nell'economia dell'Europa sì, caspita. L'Europa fa... Parliamoci chiaro, noi per gli Stati Uniti d'America siamo un avversario, non siamo un alleato, perché economicamente l'Europa è importante rispetto agli Stati Uniti, cioè nel senso che noi siamo nel centro vendiamo sia a Oriente e sia a Occidente. E siamo un nemico, parliamoci chiaro, uso la parola nemico, siamo un nemico economico. Quale migliore situazione di indebolirci in questo momento? Caspita, la Russia era quella che dava il gas all'Italia, alla Germania, ai paesi
sì,
dove
sicuramente
portavano
c'è anche
avanti
un fattore di economia globale e di energia.
Certo, e l'America non vede la l'ora. E comunque speriamo che questa cosa qui, che Macron butti il sasso nello stagno e che queste onde che si formano creino qualcosa.
Uno tsunami. Vediamo.
Uno tsunami.
Grazie Sergio, ciao.
Grazie dello spazio, ciao.
Ciao, grazie a te. Mi scrive un ascoltatore, a me pare che la prima voce fuori dal coro sia stata quella di Conte. Ma perché c'è questo processo di rimozione nei confronti di Conte? No, ascoltatore o ascoltatrice, che non ti firmi nessuna rimozione nei confronti di Conte, semplicemente le voci che si sono sollevate, critiche rispetto all'atteggiamento statunitense che ho citato, sono voci dell'establishment politico ed economico, voci diciamo di dissenso interno, che prima non avevano parlato in termini di dissenso tale, in questo modo. Quindi forse davvero sono il simbolo, il segno che anche il vento sta cambiando in quella direzione, sulla direzione di Giuseppe Conte, naturalmente, che lo dice dall'inizio. 02 33 001 001, pronto?
Pronto?
Sei tu, ciao.
Pronto, ciao, mi chiamo Marco. Senti, io sono un po' vagamente fuori dal coro, nel senso che premesso che sono d'accordissimo sull'azione di Macron, di insomma smarcarci da Biden, va benissimo che noi, però alla fine penso che alla fine dobbiamo sempre metterci d'accordo con gli USA, perché alla fine non possiamo lavorare a più piste parallele, no? Cioè se gli americani danno delle armi agli ucraini, più di noi avranno più peso politico sull'Ucraina.
Allora la domanda è questa, Macron e l'Unione Europea, se davvero porterà avanti questa strada pronunciata dal presidente francese oggi, hanno la forza di imporre l'agenda a Joe Biden?
Questo non te lo so dire,
certo.
Però io non vorrei neanche che noi facciamo troppo, diciamo, siamo troppo pessimisti nei confronti di Draghi. Vero, le parole contano, quindi bisognerebbe magari essere un po' più fermi anche sulle parole, però anche i fatti non mi pare che siano così terribili. Noi non abbiamo aumentato le spese militari, la Germania sì, abbiamo dato un limitato quantitativo di armi all'Ucraina. Non mi sembra che, cioè non lo condanno così tanto Draghi per...
l'aumento al 2%? L'aumento al 2%?
No, non è passato, grazie a Conte, per l'amor del cielo, se era per il PD, il resto del Parlamento passava, però di fatto non è passato.
Non ricordo male, non è stato votato, non è stato messo in agenda, non mi ricordo in che provvedimento, ma semplicemente non è stato votato, è stato un po' congelato.
D'accordo, ma insomma se non era per Conte, e comunque è stato accettato questo congelamento. Poi per esempio il discorso che fa Draghi di smarcarsi dal gas russo viene visto come una mazzata sui piedi, un atto di autolesionismo. Però se vogliamo, almeno cerchiamo di contrattare con Putin. Se per contrattare con Putin dobbiamo avere delle alternative. Poi non dico che bisogna andare a tagliarsi le palle, però secondo me ha fatto bene Draghi a cercare di lanciare questo tentativo di smarcarsi, perché vabbè, le guerre non si vincono soltanto sparando, tirando bombe, ma anche ricattando, diciamo, sul piano economico. Quindi va bene, questo è quello che volevo dire, ecco. Sono un po' più ottimista sull'Italia. Poi magari Draghi è uno che non sa tirare fuori la voce, non sa...
Cioè tu pensi o speri che domani Draghi con Biden abbia un colloquio franco, anche pragmatico, in direzione di quello che poi abbiamo sentito oggi da Macron, in sostanza?
Sì, non ci scommetto, ma sì, lo spero. Non mi sembra che sia proprio il cagnolino, anche se, ripeto, non sono fanatico di Draghi, assolutamente, non mi interessa il discorso del governo dei migliori, tutte cagate, però non lo vedo così succube come tutti dicono. Mi sembra che ha fatto dei tentativi lodevoli, poi ovviamente vanno messi di fronte alla realtà, tipo quello che ho menzionato del smarcarsi dal gas e dal petrolio, certo è difficile, però almeno l'aspetto politico conta, cioè dire no, adesso tu caro Vladimir non ci tieni strozzati al tuo gas, abbiamo delle alternative e quindi adesso sì, ricontrattiamo tutto.
Diciamo che però il gas noi lo stiamo ancora pagando alla Russia, non c'è nessun tipo di embargo sul gas, semplicemente Draghi ha cercato di aumentare le forniture da altri paesi, ma il gas, secondo i contratti stabiliti, stipulati con la Russia, quello lo stiamo pagando ancora, non c'è nessun tipo di embargo. Quella risoluzione, quella decisione non è passata e forse non passerà all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea quel tipo di sanzione.
Sì, d'accordo, va bene, non ha un valore pratico, però ha un valore politico, nel senso di dare, di presentare, cioè di far capire che non siamo disposti a tutto, non siamo disposti, è un valore,
Sì, è stato detto, però, simbolicamente, però concretamente ancora bisogna fare molti passi avanti per andare in quella direzione.
Sì, certo.
Vi ringrazio.
Grazie a voi.
Ciao. Mi scrive un ascoltatore o ascoltatrice sempre, mi dice: io invece ho l'impressione che ora cominci a delinearsi la strategia di Putin. In buona sostanza Putin punta a indebolire esattamente la NATO e ci sta riuscendo, almeno in base ai commenti degli ascoltatori che sento, scrive questo ascoltatore. Vediamo invece che abbiamo in linea qui al telefono. Ciao.
Pronto?
Pronto, ciao.
Pronto, sono io, ciao.
Sì, sentivo la radio, se riesci ad abbassarla...
No, sai cos'è? È abbassata già al massimo, solo che prima ho sentito tutta la telefonata, ero in contemporanea, vabbè, comunque non importa, non so cosa sia il problema tecnico. Ascolta.
Come ti chiami? Quello...
Elena. Quello che a me fa un po' girare la testa è che quello che deve trattare... Allora, è andato Gutierrez a parlare con Putin... Prima era andato addirittura il presidente, cioè non addirittura, prima il presidente austriaco e la definizione era stata l'incontro non è stato gradevole, no? Poi è andato, cosa che speravo facesse prima, Gutierrez, è andato da Putin, poi è andato in Ucraina e pam, due missili, poi va il Papa stesso, si offre e niente. Mo dico, ci rendiamo conto che è vero che Biden straparla, no? Evidentemente non ha un controllo verbale molto buono, però quello con cui si deve fare il trattare è Putin.
Hai ragione, Elena, hai ragione.
Se Putin,
infatti,
non tratta,
sì.
Guarda, manco il Papa.
Hai ragione, Elena, infatti questo è un tema, ti ringrazio per aver chiamato, averlo sollevato, perché era un tema che volevo affrontare anche con voi. Cioè, bisogna, esatto, qua noi stiamo parlando di possibile via e fronte per la risoluzione del conflitto, il tavolo di pace, ma non stiamo facendo i conti con l'oste. Putin è disposto?
L'oste è la Russia. Io parlo con i miei amici pacifisti, di cui faccio parte, io continuo a dire: ragazzi, noi dobbiamo lavorare in Russia, cercare di appoggiare i dissidenti russi, far venire fuori un movimento. Cavoli, hanno fatto la rivoluzione d'ottobre, potranno pure ribellarsi a sto macaco di Putin, no?
Ma quanto dissenso effettivo c'è in Russia? Almeno quanta propaganda arriva, quanta informazione arriva alla
popolazione? Ma guarda, come mai con l'Unione Sovietica erano informatissimi, non c'era ancora il computer né niente, c'erano i pizzini, ma sapevano assolutamente, erano informatissimi, e credo che lo siano ancora. Il problema è che oggettivamente 15 anni di carcere, se di solo dici guerra, insomma, sono soggiogati, diciamolo sinceramente.
Ma tu non pensi che siamo entrati in una fase della guerra, anche per quello che ci diceva la professoressa che avevamo in onda all'inizio trasmissione, per cui anche a Putin forse conviene in questo momento almeno sedersi?
Ma guarda, se Putin ha dimostrato, io ho sempre detto, Putin è cattivo ma intelligente, ritiro, è cattivo e scemo come tutti i cattivi, perché non gli conveniva nemmeno lui fare questa roba. assolutamente, e invece l'ha fatta, non lo so, cioè veramente non ha senso, perché non c'era nessuna provocazione. Non può prendere come, cioè, il discorso dell'allargamento della NATO non è, è una cosa, è avvenuto spontaneamente, non è che l'ha dato a occupato, ha dato il permesso a quelli che hanno chiesto. Infatti quello che ha ottenuto è che la Norvegia, la Svezia e la Finlandia, orgogliosamente neutrali da sempre, ma persino la Svizzera, stanno pensando di entrare tutti nella NATO, perché hanno paura di lui, che si è comportato come un pazzo.
Ti ringrazio, secondo... Elena, ti fermo qua.
Va bene, ciao.
Ciao, ciao. 02 33 001 001, abbiamo tempo per un'ultima chiamata, ciao.
Sì, ciao. Scusa, forse mi sono perso qualche battuta iniziale, ma non ho capito, cos'è, i tedeschi non danno più armi all'Ucraina?
No, il tema è dato che in questi...
Il finanziamento di 100 miliardi mai accaduto dal dopoguerra ad oggi.
No, non è questo il tema, se vuoi ti ripeto il tema.
Il tema è
se sta cambiando, almeno se avete questa sensazione che stia cambiando il vento rispetto a un messaggio di pace, rispetto al messaggio bellicista che abbiamo visto in questi due mesi, perché oggi Macron, ma anche De Benedetti, Del Rio in Italia nei giorni scorsi, bellicista, hanno detto che bisogna smarcarsi dalla posizione degli Stati Uniti.
Chi è che ha avuto l'atteggiamento bellicista?
No, diciamo che c'è stato una sorta di messaggio bellicista che ha imperato in questi giorni sul...
Bellicista, cioè sì. Di incitamento alla guerra?
Di...
Qualcuno ha incitato alla guerra? Chi oltre Putin? Dimmi.
No, beh, sicuramente i messaggi che arrivavano dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna non erano quelli della risoluzione coi negoziati del conflitto, ma erano quelli della escalation, possiamo dire così. Non sei d'accordo?
Non è che non sono d'accordo, è che se qualcuno dei protagonisti a livello internazionale, stiamo parlando del conflitto ucraino russo, magari circoscriviamolo all'Europa, alla UE, alla NATO, cioè facciamo qualche cosa di più preciso, se no basta prendere, adesso stai citando le parole... Salvini fa il pacifista, il più papista che abbiamo nel paese, dopodiché i suoi ministri, i suoi parlamentari, quello hanno votato e quello voteranno, idem per Conte, vuole capire qual è la situazione, chiamasse il suo ministro degli esteri, cioè il Movimento 5 Stelle esprime il ministro degli esteri,
questo è vero.
I suoi ministri hanno votato unanimemente ogni provvedimento, i parlamentari hanno votato ogni provvedimento.
Questo è vero, hai ragione.
Sono le parole e basta servono per una campagna elettorale, servono per una polemica addirittura interna al partito. Del Rio, perdonami, bravissima persona, è stato anche capogruppo, insomma, dopodiché che ruolo ha in questa fase? Perdona.
Eh sì, è sicuramente limitato. Ti ringrazio, come ti chiami?
Del Rio.
Come ti chiami? Che devo lasciarti. Come ti chiami? Ciao.
Ciao Gianni, grazie.
Gianni,
ciao.
grazie a te. Non volevo assolutamente tagliarti, Gianni, ma devo dare tassativamente la linea a Ira Rubini, cioè il suggeritore Nightlife. Erano domande difficili a cui abbiamo provato a dare una risposta, ci abbiamo provato e sicuramente avremo modo di rifarlo nei prossimi giorni. Adesso subito la linea era Rubini. What's Going On invece torna domani, sempre dalle 20 alle 21. Grazie a tutti per essere stati con noi. There's far too many of you die.